cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon mercoledì 31 maggio 2023, ufficializzo la data anche per il nostro Manuel che poco fa mi ha detto oggi è venerdì, penso che tu abbia visto un calendario non gregoriano probabilmente, parlavi prima con Roberta fuori, venerdì non passa quello o quell'altro, oggi è solo mercoledì.
No ma ok, ho capito. Ok. Sì ma si parlava di un'altra cosa.
Ah ho capito, va bene.
La Tarantino oggi non c'è.
Sì, quello l'ho capito, però avevo anche capito che oggi fosse venerdì e mi avevi dato, mi hai illuso per 5 minuti. Avevi patteggiato con la mia mente qualcosa che poi non si è concretizzato. Ben ritrovati, mercoledì 31 maggio, ultimo giorno del mese di maggio. Io oggi speravo di non essere qui, non con voi, a casa, non con Manuel, ma magari in qualche altra capitale europea. Avevamo già programmato sogni. Speranze, viaggi da una parte e dall'altra, diciamo, siamo qui e riprendiamo la trasmissione quotidiana, analizziamo quello che è capitato ieri, lo facciamo con un po' più di tranquillità, diciamo chiaramente, l'obiettivo era poi quello, in una anarchia generale della giustizia sportiva. Poi mi colpisce ancora e già mi preoccupa chi dice no, non è necessaria una riforma della giustizia, bisogna solo accelerare. Vabbè, già così ha fatto acqua da tutte le parti la giustizia. Se poi acceleriamo ancora e se poi dessimo ancora di più poteri a un chinè qualsiasi, a un Paolino qualsiasi, diciamo che dipende un po' da come soffia il vento e da come vuole o meno intervenire. Anche perché, ripeto, nel complesso la parola patteggiamento era la cosa più difficile da digerire. Il calcio italiano vive, la società italiana vive di patteggiamenti, vive di processi aperti, chiusi, non si capiscono mai tante cose. Nessuno ha mai colpe, nessuno attacca nessuno, poi ci si sveglia una mattina, vuoi punire qualcuno. E diciamo che nell'ultimo periodo, nell'ultimo ventennio, la Juventus si è sempre trovata in mezzo a questi guai, ma non per demeriti o colpe dirette, perché l'interpretazione, sono andato a leggere un po' le carte, poi andiamo a sentire un tifoso, oggi non avremo Nicolò Ceccarini impegnato in trattative di mercato personale, a dire il vero, ma sentiremo un po' l'opinione e mi preparo a comunicare col mio tecnico di giornata, Manuel. Manuel, c'è qualche data ricorrente oggi intanto? Intanto cerco il tuo...
Al momento mi voglio impreparato.
Ah, ok. Oggi, stavo preparando oggi un'altra cosa. Lei pensa... Lei oggi è convinto che sia sabato, non venerdì. Lei oggi è convinto che sia sabato. Avremo uno storico tifoso bianconero che ieri sera, a conclusione di tutte le puntate di Radio Bianconera, mi ha chiamato dicendo scusa Lora, ma devo dirti... Allora ho detto, guarda, per dirmela al telefono, l'ho ascoltato volentieri, domani ti chiamo... E ci dirai un po' la sensazione. Lui ha rappresentato con l'Augusta Taurinorum un glorioso club, ne hanno combinate di cotte e di crude, ogni volta che mi racconta qualcosa c'è sempre qualche aneddoto curioso, e volevo un po' in rappresentanza dei gruppi storici juventini, quelli che un po' mancano anche allo stadio in questo momento, quindi direi che dopo aver azzerato un po' tutto con la giustizia sportiva, sarebbe il caso poi di toccare subito, di riprogrammare la stagione con tranquillità, la prossima, di decidere quello che c'è da decidere, e chiederò consulto anche a voi, ma anche di ritornare a dialogare coi tifosi. Fortunatamente abbiamo anticipato un po' tutti i tempi, se no ci saremmo trascinati questi temi fino al 15 di giugno. Dobbiamo ancora aspettare qual è la decisione di Andrea Agnelli. Attenzione, ha fatto bene a stralciare la sua posizione, non è detto che arrivi anche lui altrettanto a patteggiamento. Detta così, allora ammette anche lui le colpe. Ragazzi, usciamo da questo schema. Questo è quello che dicono al bar i balordi, quello che direbbero gli juventini, diciamo così, perché poi balordi in senso buono, quando vogliamo attaccare quando si vuole attaccare qualcun altro senza fare dei ragionamenti. Ok? Noi qui invece proviamo a fare dei ragionamenti. In questo momento nei nostri confronti sono stati fatti da altri tifosi dei ragionamenti balordi e qualcuno è rimasto col fegato ancora da digerire il proprio. perché la Juventus non andrà in Serie B, la Juventus non ha usato il suo potere, perché avesse usato un po' più di potere forse non si sarebbe trovato in questa situazione, per pagare il meno possibile o per pagare tanto, dipende dai punti di vista. Diciamo che l'ammenda non è cosa da poco, soprattutto se arriverà poi il carico da 90, eventualmente. Carico da 90 vuol dire tenerti fuori dalle coppe, anche la Conference, tanto per dire, o l'Europa League, ti toglie comunque dei soldi, dell'incasso, eccetera, eccetera. Però potrebbe essere anche meglio o non farla, o farla, mandare l'Under 23, come qualcuno scrive, leggevo e sentivo prima molti di voi. Detto questo, stralcio della posizione di Agnelli, che vuole avere più tempo, vuole dialogare direttamente e non aveva necessità e ha voluto dimostrare di non prendere le distanze dalla Juventus, però le posizioni sono diverse, cioè la volontà è stata quella della Juve, marchiata John Elkann, di agire col patteggiamento. Non è detto che prima del 15 giugno gli avvocati di Andrea Agnelli puntino anche loro per chiudere la pratica, per avere pena certa, per avere multa certa, quello che sarà, o proscioglimento. Ho dei dubbi che possa essere prosciolto il presidente della Juventus con tutto il caos che c'è stato creato. O sbaglio? Ah, ma allora la Juve... allora dovete darmi sempre voi la risposta, perché adesso vi faccio sempre lo scacco matto, perché a me il populismo non piace. Il populismo non piace. Quindi chiedo a voi, ragionevolmente, perché abbiamo due posizioni contrapposte? Poi magari mi sbaglio e la giustizia è talmente folle, quella sportiva. Io penso che la giustizia penale possa dire che la Juventus ha rispettato, cioè ha fatto quello che una società doveva fare. Il rischio, il dubbio mi viene perché è quotata in borsa. Quindi ammenda, quelle cose lì, ok? Ma nulla di penale. Però è partita che voleva arrestare il consiglio di amministrazione, da Agnelli in giù, i 4-5 protagonisti, non quelli senza potere di firma. Allora mi chiedo, come posso pensare, ma in questa assurdità ci può stare, che la posizione di Agnelli possa essere annullata, cancellata, non c'è nulla, visto che deciderà sempre la giustizia sportiva, in qualche suo protagonista, amico di quartiere, all'interno di tutto. Quindi lascio a voi la risposta, onestamente, ricordando a tutti quello che c'è da dire al bar. Quindi apriamo ormai da tempo, lo sapete, che provo a stuzzicarvi. Qualcuno mi dice non sono d'accordo, dimmi qual è il tuo pensiero, però ditemi qual è il vostro pensiero, va bene? E vi do anche la risposta, tanto per essere chiari, con gli amici del bar. Agli amici del bar, ricordate che Milan e Inter avevano accordato nel 2008 un patteggiamento per chiudere in fretta il processo che le vedeva coinvolte per un'accusa di plusvalenze fittizie relative ai bilanci 2003-2004 e 2004-2005. Solo due anni, noi intanto tre. Ok? Se poi vai a scegliere anche gli anni più critici o meno critici, probabilmente fa la differenza, perché andando a vedere anche gli anni prima e ricordando quello che si diceva negli anni prima, probabilmente incidevano molto di più quei passaggi tra Milan e Inter che fecero delle plusvalenze meritevoli di poca attenzione. Allora, si tratta di riformare la giustizia sportiva, altro che, perché qui mi dicono addirittura per chiudere in fretta. Non è che devi chiudere in un giorno, perché sennò vuol dire che io decido, mi sveglio la mattina, vi condanno tutti, ho ragione sempre io. Mi faccio pagare una multa all'anno di 714.000 euro e risano i conti anche di Coverciano, dove spendiamo una barca di soldi per mantenere tanta gente che potrebbe far altro, diciamocelo chiaramente. Perché o lo valorizziamo meglio come costi, riscaldamento, luce, condizionamento, ristorante, ospitate, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se il controllore non controlla, ci sono guai seri. Allora non è una vittoria della giustizia, caro Gravina. Perché senza regole, la figura più brutta la fa proprio la FIGC. La fanno le istituzioni, e questa la mia premessa. Quindi ricordo agli amici del bar, la Juventus ha patteggiato, eventualmente come hanno patteggiato tutte, ma la Juventus paga gli stipendi, la Juventus paga le tasse, la Juventus non è balorda come dice il neo sindaco di Terni o ex presidente, non so ancora, presidente che invita Gravina a cambiare spacciatore. Prima di cambiare spacciatore bisognerebbe anche ritrovare la propria coscienza e il proprio cervello, perché da certa gente non accetto, da juventino e da cittadino, ok? E da alcune categorie di tifosi, non juventini in questo caso, dove proviamo quantomeno su Radio Bianconera a ragionare, dico non accetto insegnamenti o qualcosa anche di superiore. Assolutamente. Il minimo garantito, al minimo garantito, ci ha pensato già la mia famiglia negli anni in cui mi ha educato. Perfetto, possiamo partire. Abbiamo l'ospite? Non abbiamo ancora l'ospite? Fra poco. Ah, ok. Allora chiamiamo intanto l'ospite, perché stamattina mattinata di allenamento all'aperto, cioè aperto ai tifosi, noi abbiamo mandato il nostro Camillo, anche perché temevamo che ci fosse l'acquazzone, quindi abbiamo fatto bim bum bam, è toccato a lui, no, anche perché potevamo ruotare solo in questo modo. Attenzione allora al mio sommario, al nostro sommario e al tema di oggi. La Juve patteggia, Agnelli ci pensa prima di andare a processo il 15 di giugno, adesso tocca all'UEFA entro il 20 o il 30, non ricordo bene la data. Tema Allegri. Allegri sempre più lontano. Prende corpo l'ipotesi buonuscita e dipenderà molto da quella che sarà l'ultima fotografia scattata e scattabile anche dalla proprietà sull'impegno della squadra, sulle motivazioni e su un confronto che sta avvenendo con le parti. Cioè, i giocatori vengono ascoltati. Com'è la situazione? Come si potrebbe ripartire con le certezze di quest'anno, le incertezze tecniche di quest'anno? Bene, prende corpo l'ipotesi buona uscita. Anche perché, provo a mettermi nei panni di Allegri, un po' stressato da tutto, anche dalle nostre domande, dai vostri attacchi, dalla società, dai due pesi e due misure, da un'annata balorda, ok? Come vedete, lo riporto, il balordo, il sostantivo o aggettivo, in base alle situazioni, ad una stagione dove si è trovato parecchio da solo, ovviamente. Rabiot e la mamma brindano e preparano l'addio. È la certezza che vi do da domenica sera, dopo la partita col Milan. Mamma Rabiot e Rabiot, e abbiamo visto anche l'atteggiamento del giocatore in campo, che non è andato a salutare, ma ha parlato con i suoi connazionali. Alla fine della partita avrebbero anche brindato dicendo: questa è l'ultima in questo stadio, grazie, arrivederci per avermi mantenuto 4 anni. Giuntoli, lunedì, faccia a faccia con De Laurentiis, vorrebbe dare anche le dimissioni, mancherebbe sempre un po' per ripicca, potrebbe essere il nulla osta che bloccherebbe comunque l'operazione, ma sembrerebbe ormai scontato il suo addio al Napoli. Sapete a chi diamo invece che un addio, un ben ritrovato? A Piercarlo Perrucchet. Ciao mitico tifoso.
Ciao Paolino, come tu sei un juventino vero, verace e oltretutto competentissimo in materia di calcio e anche oltre tifosissimo, sincero juventino.
Sincero, tifosissimo, ma tutto un gradino sotto Piercarlo Perrucchet e tutte le migliaia di cose che hai fatto per il mondo Juventus. Me ne racconti una, la prima che ti viene in mente, perché quando ci sentiamo mi terresti delle ore per belle chiacchierate, riflessioni che faremo anche oggi con te, perché volevo sentire proprio da te apertamente qui col grande pubblico di Radio Bianconera cosa ne pensi di questa situazione che si è venuta a creare e da cui la Juventus ne è voluta uscire proprio accettando questo patteggiamento che so che ti ha fatto storcere anche un po' il naso. Piercarlo, storico presidente, giusto? Presidente, sì, dell'Augusta Torinorum, quanti ricordi?
Del Juventus Club Torino, Juventus dal 1960 al 1987.
Perfetto, certifichiamo con le tue parole, rettifichiamo. Piercarlo, dimmi la tua, un ricordo, dai, quello che ti viene in mente, un momento difficile, per i tifosi, per
ma
la tua...
È un momento difficile, però io faccio subito una premessa.
Vai.
Io quando sono stato 27 anni presidente dell'IEFS Torino,
27.
Nel nostro statuto c'era un articolo ben chiaro e preciso.
Quale?
Che i soci del nostro club, se era proibito interferire in qualsiasi questione tecnica amministrativa della società, altrimenti comportava l'immediata espulsione dal nostro club. Noi tifosi della Juventus, di Juventus su Torino, dovevamo solo pensare esclusivamente andare allo stadio, tifare la Juventus nel più modo più possibile e corretto, e soprattutto incitare dal primo minuto al 90° minuto. Io mi ricordo momenti molto, molto più peggiori di quello di attualmente. Mi ricordo una partita Juventus Pro Patria, 800 paganti allo stadio comunale. Noi eravamo sempre presenti. E poi non solo, io ho avuto anche nell'interno della società un incarico, una sovranità abbastanza importante. Io sono stato per parecchi anni responsabile della biglietteria esterna della Juventus, cioè voleva dire che io il sabato chiudevo il negozio alle 13, di corsa mangiavo un panino, andavo in società dove trovavo il grandissimo dirigente Ragionier Secco, dottor Giuliano, e la signora Michele Consoli, si faceva il conteggio dei biglietti venduti, gli invenduti. I primi tempi addirittura mi accollavo l'onere anche di portare dei contanti, poi i tempi sono peggiorati.
Ti immagino già, ti vedo che parti col contante tutto orgoglioso per depositare nella cassaforte Juventus. Questa era la manovalanza.
Quando arrivavo nella città in cui giocava la Juventus, passavo l'albergo della Juventus e c'era qualcuno, qualche giocatore o qualche dirigente che aveva ancora bisogno di qualche biglietto, poi andavo nella sede della società in cui la squadra dove giocava la Juventus, facciamo i conteggi, e questo mi ha onorato. Era un incarico piuttosto delicato, ho avuto i complimenti diverse volte dal dottor Giuliano Secco del mio comportamento verso la società avversaria.
E lo sappiamo.
Gli stessi dirigenti della squadra avversaria hanno telefonato diverse volte in società per fare i complimenti del mio comportamento.
E questo lo sappiamo, ricordo, ce lo ricordano in tanti, Piercarlo. Arriviamo ai nostri tempi.
Però voglio ancora rubare un secondo.
Sì, prego, prego.
Tutti i dirigenti che ho conosciuto, uno in particolar modo, sono ancora affezionato.
Bettega.
Ci sentiamo spesso e volentieri. Il dottor Marino, dirigente dell'Udinese, che quando sono andato la prima volta in sede dell'Avellino, ci ha trattati in modo eccezionale, ci ha dato a disposizione tutta la sede, locale della sede, per distribuire tutti i biglietti dei club del meridione, e ho conosciuto veramente un gentiluomo, una persona eccezionale, che poi da lì è nato il gemellaggio con i tifosi dell'Avellino. Poi altro gemellaggio abbiamo fatto con quelli del Crotone, e adesso stiamo organizzando un bel gemellaggio con i tifosi della Salernitana, che tra parentesi c'è il Rampulla, il grandissimo Rampulla Michelangelo,
sì,
che fa parte del dirigente della Salernitana.
Piercarlo, ci sentiremo anche un'altra volta per parlare di questi tanti ricordi. Avremo tutta l'estate mentre verrà ricostruita la nostra Juventus, se ce n'è bisogno. Sì. Ti chiedo... È possibile, perché mi interessa ancora questo tema, vedo quante cose faceva un semplice cittadino, un tifoso di fiducia, con responsabilità importanti. È possibile, secondo te, tornare a ristabilire questo rapporto, questo contatto tra società e tifosi? Perché a me lo stadio che non tifa e non riconosco qualche leader dei tifosi sani, come lo sei stato tu e tutti i tuoi collaboratori, mi fa un po' piangere, perché ricordo quando ero ragazzino venivo e vedevo che i grandi mi aiutavano a tifare anche Juve, meglio probabilmente.
Eh sì, ma guarda, io domenica ho avuto l'onore e la fortuna di poter parlare col dottor Ferrero, e questo mi devo ancora ringraziarlo perché subito non l'hai riconosciuto. Ero seduto lì in attesa che della ricorrenza della tragedia dell'Eisa. Lui mi ha visto, seduto, prima ancora che iniziasse a parlare il sindaco di Torino, Lo Russo, mi fa: «C'ho perché c'è onore della sua presenza». E io lì, purtroppo la mia età, ho quasi 84 anni, mi ha preso un po' il contropiede, sono andato a salutarlo, poi gli faccio: «Dottore, ma non mi ricordo il suo nome». Ma io sono Ferrero, ok, io ho chiesto umilmente scusa che non l'avevo riconosciuto, e ho detto: «Con gli anni che passo, sono quasi 84, sono anche un po' rimbambito». E allora: no, niente, anzi, sono... E abbiamo fatto una bella chiacchierata, della cerimonia e anche dopo la cerimonia.
Ecco, io dai consigli convinto. Giusti per Carlo, anche tu, mi raccomando, aiutiamo la nostra società con i giusti consigli anche per rimettere insieme il tifo, sì, organizzato, che può essere utile.
Certamente il dottor Ferrero so che è tifosissimo della Juventus, e quindi sicuramente con lui avremo qualche colloquio, e dobbiamo organizzare un bel gruppo nella curva Scirea, ritornare ai vecchi.
Bella, bella iniziativa, te l'appoggiamo, Piercarlo, Perucchè, mi raccomando.
Io spero, e adesso oggi sarò promotore dell'iniziativa, forse tu lo sai già, l'8 giugno festeggiamo i 90 anni di Bruno Gazzena presso la sede di quelli di via Filadelfia, io al Prato 68, anzi invitiamo tutti i tifosi a venire.
Dai, ne parleremo con la locandina appena l'avremo a disposizione.
E oggi pomeriggio mi sono fatto in modo tale di poter parlare con la segretaria del dottor Ferrero, poter farlo venire in sede. Bene. Vedere il vero tifo, il tifo pulito, il tifo che incitare la nostra squadra e mai insultare gli avversari, però incitare dal primo al 90° minuto, nella buona e nella cattiva sorte, sempre i colori bianconeri, perché il nostro detto è vincere contro tutto e contro tutti. In questi ultimi anni abbiamo dimostrato che, nonostante tutto che ci hanno fatto di sgarbi di tutto e di più, noi abbiamo sempre vinto. Quando qualcuno fa, qualche personaggio, non faccio il nome, ha detto che la Juventus non avrebbe più vinto con l'emissione della VAR, e noi quanti scudetti abbiamo vinto con la VAR?
E quanti di seguito, esatto, e quanti ce ne ha tolti la VAR, comunque vincendo pure.
La VAR è contro di noi, però sicuramente, nonostante la VAR, abbiamo vinto Coppa Italia, Supercoppe e campionati e scudetti.
Per Carlo, vincere 9 scudetti, non pensavo di poterli mai vedere tutti insieme in 9 anni. Diciamocelo chiaramente, però è stata la più bella risposta del presidente Agnelli.
Ti faccio ancora, scusa se ti interrompo, però mi sfugge una... Io con me nel portafoglio tengo sempre una tessera di mio papà, socio dal 1930 al 1939, socio effettivo della Juventus, firmato la testa del dottor Artino, e quindi purtroppo mio papà non è più qui, purtroppo è buon'anima, purtroppo è mancato nel 1991.
E da lassù fa il tifo per la Juve, è diventato presidente onorario.
Lui ha festeggiato 5 scudetti e io invece ne ho festeggiati 9.
No, adesso non metterla così sulla sfida.
Siccome la mia età è piuttosto avanti, ho avuto l'onore, grazie a conoscere addirittura il dottor Zambelli, che è uno dei stati dei fondatori della Juventus, ho potuto conoscere tutti i giocatori del famoso quinquennio, Gombi, Carisetti.
Piercarlo, stai facendo emozionare, ti fermo io questa volta, perché stai facendo emozionare i tifosi da casa. Un abbraccio a Perucchè, che mi ricorda i tempi in cui non perdeva una copia di Urra Juventus. Mitico Perucchè, che bei quei ricordi del dottor Giuliano.
Sai che io ho 2 copie di Urra Juventus, 1923-1925.
Sabrina, che bello sentire questo signore che non ti conosce. Non li fanno più gli uomini di una volta. Come no? Sabrina, io cerco di seguire le orme proprio di Perucchè. Senti, Piercarlo, una battuta finale. Da dove ripartiamo l'anno prossimo? Dammi 3 consigli alla Juventus. Davvero, abbiamo poco tempo. Poi ci risentiremo.
Bisogna ripartire. Sicuramente i dirigenti... E sicuramente faranno in maniera tale che noi il prossimo campionato dobbiamo far vincere. Il motto nostro è vincere contro tutti e contro tutto, e sicuramente il prossimo anno lotteremo fino alla fine e spero di poter fare qualche coppa internazionale alla faccia di chi ci vuol male e soprattutto speriamo di organizzare un bel tifo, anche se io purtroppo la mia età non mi permette più di andare in curva, però ho un gruppo di amici miei più giovani con
le addestri tu Torino,
che sicuramente organizzeranno un tifo per fare il 12° giocatore.
E allora organizziamoci in questi termini, perché ce l'ha detto un grande tifoso, 21 anni per 4, se ho fatto bene la moltiplicazione,
sì,
21 anni per 4, Piercarlo Perucchè, 4 volte presidente del club, tra i più belli e più caldi.
Guarda che ti aspetto l'8 giugno e ti farò vedere la testa del mio papà e l'Uraiueto del 1923 e l'Uraiueto del 1925.
E allora l'invito lo raccolgo assolutamente e lo giro anche a nome tuo e ai tanti juventini che ci stanno ascoltando e che vogliono conoscerti. Perucchè, Piercarlo, numero uno, come sempre, alla prossima, ciao, grazie.
Io
per questa...
saluto, un abbraccio, complimenti per la tua trasmissione e ci... No, Non voglio fare il ruffiano, scusa.
Non lo sei, tanto lo so che non lo sei.
Veramente juventini veraci, competenti e juventini nella bella e nella brutta situazione.
Ho avuto dei grandi maestri, ho avuto dei tifosi.
E super competente.
Grazie Piercarlo, troppo buono.
E tutti i tuoi collaboratori.
Grazie Piercarlo Perucchè, alla prossima, buona giornata, buon pomeriggio.
Ci vediamo l'8 giugno.
8 giugno è un giovedì, se ricordo bene.
Sto organizzando una serata in onore di Roberto Bettega e una serata in onore di Cucureddu e di Gentile anche.
Zoff, Gentile, Cabrini, Brio, Scirè, cioè tutti, noi li vogliamo ricordare tutti, in un modo o in un altro.
Tutti, con io la forza... ricordo tutti.
Tutti.
Sai perché le ricordo tutti? Perché io ho tutti la data di nascita di tutti i giocatori,
sì?
Per cui quando compiono gli anni io faccio sempre gli auguri.
Sei il presidente, sei l'agnelli dei tifosi, sei quello che li chiama al mattino presto. Ciao Giancarlo, Piercarlo, scusa, Piercarlo Perucchè, ciao.
Un abbraccio a tutti i tuoi collaboratori.
Grazie, ciao. Altrettanto, ciao, per la tua passione, ciao, per la tua juventinità, e molti stanno apprezzando, molti non lo conoscono, io ho avuto il piacere di conoscerlo, me lo sono ricordato e mi si è aperta una pagina della mia bella gioventù.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Ha ragione Donato da Sassuolo, che ringrazio, perché ogni tanto si sottovalutano degli aspetti. Il tempo vola, corre, però Perucchè uno da casa fa una ricerca, magari guarda il volto, eccetera. Ma nemmeno cos'era un Juventus Donato da Sassuolo. Allora, perderei del tempo a raccontarlo. Dico che però chi non sa che cos'è un Rai Juventus, forse prima di nascere o dopo, no, è un po'... Donato, mi dicono che è una certa, ma no, cosa mi offendi Donato? Donato è un...
Non mi permetterei mai.
Magari Donato
però
è
so che non è un ragazzino.
Però è vero, molti magari non conoscono, però invito i genitori di chi non sa chi è Perucchè. Anch'io lo sapevo, sono... privilegiato, lo so, però abbiamo provato a raccontarlo. Ma cosa fosse un Rai Juventus, al di là che dovrebbe venire in mente qualcosa di simile a una rivista mensile legata al mondo Juventus, che tutti compravano e che potrebbe ancora esistere, ci fosse la volontà, ma vedo che a volte, anche solo digitale, invece che far salutare i giocatori, ciao, sto andando all'allenamento, sono forte, sono bravo, dai, facciamo un selfie, raccontiamo un po' le storie. Noi siamo indipendenti, ma chi lavora per la Juventus, magari un poster della Juventus ai tifosi, agli abbonati, farebbe ancora piacere. O devo spiegare che cos'è un poster della Juventus? Detto questo...
Secondo me Camillo conosce ora Juventus.
Camillo De Michelis, il nostro inviato, quello che ha perso la sfida stamattina, bim bum bam. Pensavamo piovesse, allora io e Simone siamo rimasti in studio. Ciao Camillo.
Ciao Antonio, rispondendo a Manuel, conosco bene ora Juventus.
No, intanto le domande, tu devi rispondere alle domande del direttore, non alle domande
no,
di Manuel.
Però volevo dirti il mio aneddoto, mia sorella...
Vai.
Ha una enorme collezione di Urra Juventus, quindi insomma, da credo abbia 20 anni di Urra Juventus collezionati, quindi assolutamente era uno di quegli appuntamenti, no, che non poteva mancare. Insomma,
e mi risulta che tua sorella le abbia messe in ordine tutte sul tuo letto, giusto? Cioè, non le devi spostare. Di solito si mettono sul letto vicino per averle lì a disposizione. Va bene.
Pur di mandarmi via di casa potrebbe fare anche questo.
Ecco, sapevo anche questo. La deduzione ovvia era questa. Senti, ti vediamo davanti alla tua prima casa, fondamentalmente. Alle spalle il muro, il portone della Continassa, giusto?
Sì, della Continassa. Qua c'è proprio l'ingresso, no? Nostro dei giornalisti per quando andiamo a seguire questi allenamenti, un allenamento che sapeva di saluto, no? Anzi, di un buone vacanze ai tifosi, e cerchiamo di rivederci il prossimo anno con un umore migliore. Non si è fatto molto se non delle partitelle, prima con il possesso palla dovevi fare 15 passaggi valeva un gol, e poi con i portieri dove c'è stata la squadra rossa che ha vinto grazie ai gol di Miretti, di Rabiot e di Milik, ma c'è da sottolineare anche un bel gol a parte i gialli con Iling Junior. Per quanto riguarda l'allenamento, molto blando, addirittura Allegri l'ha seguito tutto seduto sulle panchine mobili. C'è da sottolineare due aspetti: uno di campo, Vlahovic e Bremer non erano presenti a questa seduta d'allenamento. Ken è uscito un po' acciaccato, infatti non ha fatto il secondo tempo, è stato sostituito da Padoin. E poi un'iniziativa da parte della Juventus: c'erano tanti bambini delle scuole calcio Juve che a un certo punto sono entrati in campo e hanno avuto la possibilità di giocare con i loro beniamini, quindi
bello,
è stata un
bello.
Po' una cosa carina per questi bambini, che diciamo questa giornata non la dimenticheranno mai, ecco.
Assolutamente, e forse è uno di quei momenti belli che aiutano ad avvicinare anche il pubblico in prospettiva. Dei temi patteggiamento non ne parliamo con te, abbiamo i nostri ospiti, abbiamo tra poco un avvocato di diritto sportivo. Scongiuriamo, hai parlato di panchina mobile per Allegri, spiega bene, cioè cosa vuol dire?
Allora, oggi era mobile, nel senso che l'hanno portata con le ruote, insomma, quelle che portano quando
spiegasi meglio, hanno portato via la porta. La panchina.
E poi diciamo che si gode questa panchina. Poi il futuro credo sia più nuvoloso del cielo sopra di me. Diciamo che stamattina era più nuvoloso e quindi rappresenta meglio la situazione. Della panchina d'Allegri. Ecco, è molto molto nuvolosa. Ad oggi sarei molto più stupito di vedere Allegri il prossimo anno sulla panchina della Juventus piuttosto che un esonero. Ecco.
Ho capito.
Perché Anto, ti dico, credo solo nella possibilità dell'esonero. Non credo in altre soluzioni.
Si parla di un sempre più lontano, prende corpo la buona uscita, ma saremo più precisi, è lì che si sta ragionando, un po' come è acqua passata, si vorrebbe aggiungere acqua passata.
Diciamo, Antonio, che
non è una speranza, Allegri... lo dico a casa perché poi si fraintende tutto.
No,
poi ti saluto.
Facciamo cronaca, comunque Antonio, si parla comunque di 42 milioni di euro per i prossimi due anni andrebbe a costare Allegri e lo staff di Allegri, quindi dei ragionamenti si stanno facendo soprattutto per questo. Diciamo che però la Juventus non può rimanere legata a un allenatore, se non crede in questo allenatore è solo esclusivamente per il contratto, ecco, questo deve essere un punto di partenza, se no non sono i giusti presupposti per una stagione futura.
Lo stile Juventus dice, e mi fa sottolineare, che magari la fiducia ci può anche essere con chi ha dato, con chi è stato chiamato, con chi, come dice lui, ha fatto meglio forse rispetto all'anno scorso, ricordiamo, però potrebbe non bastare, sommando anche i giudizi di altre componenti del campo, dei nuovi dirigenti, di chi deve arrivare, e forse anche un po' lo stress mentale che potrebbe portarlo a decidere insieme, invitato ad alcune considerazioni, a prendere decisioni diverse. Senti, una battuta finale ti chiedo: i tifosi, i bambini li conosciamo, cioè non sanno giustamente forse cos'è Urra Juventus, proviamo a spiegarglielo. Ci è arrivato un complimento bellissimo al 340-54-25-324. Ciao Antonio, Flavio, Urra Juventus era una specie di radio bianconera dell'epoca, non potevi farci miglior complimento. Chiaro, ogni tanto siamo un po' più cattivelli Ma perché non abbiamo le pagine da riempire con gli sponsor o le risposte dei protagonisti, ma
beh, Anto,
fotografiamo la situazione del momento.
Buoni con una stagione del genere, ecco.
Ecco, adesso non tirartela sempre fuori per giustificare tutto. È proprio però... complicato, e poi facciamo un altro mestiere rispetto a un organo ufficiale. Noi siamo un organo ufficiale dei tifosi, che abbiamo rispetto degli avversari, ma prima di tutto dei nostri colori. Senti, ti chiedo l'umore dei tifosi. Che anime hai notato? So che hai mandato dei sondaggi, dei video prodotti proprio pochi minuti fa. Li ritroverete sui nostri organi ufficiali, Tutto Juve piuttosto che Bianconera News. A te la sensazione. Che cosa pensi?
Li ho trovati scoraggiati. Non in tanti volevano parlare di Juve quest'oggi, te lo dico in maniera molto onesta, ecco. Ho trovato dei pareri discordanti, chi magari è un po' più pro Allegri, chi in verità non è per niente pro Allegri, chi magari voleva fare un saluto e ringraziare l'ex presidente Andrea Agnelli comunque per gli anni dei grandi successi, e invece chi non si è mai riconosciuto in Andrea Agnelli. Pareri discordanti, è una tifoseria divisa in questo momento, non vede nulla di positivo se non forse il patteggiamento, però anche qua qualcuno non è contento di questa soluzione. C'è bisogno di una figura chiave, secondo me principale, il DS, e ha un nome e un cognome, che è Giuntoli, e che ha bisogno questa società di ripartire con qualcuno e affidarsi alla conoscenza di qualcuno. Però se devo dirti la mia su questi tifosi in generale, ti dico: sono scoraggiati. Perché il cielo anche qua è abbastanza nuvoloso.
Ok, allora cambiamo zona, la prossima volta ti mandiamo da qualche altra parte. Ciao Camillo, grazie.
Ma no, credo anche alle Maldive, insomma, il futuro della Juve non sia in questo momento da etichettare come tra i migliori, poi può cambiare velocemente.
Assolutamente.
Una folata di vento.
Una folata di vento, un acquazzone e via, e torna il sereno, ce l'auguriamo, con le idee e con la programmazione. Ciao Camillo, De Michelis. Radio Bianconera.
Ciao Antonio, saluta tutti.
Ciao. E allora, su queste note, su questo riassunto della mattinata, adesso guardiamo al futuro. La domanda che vi faccio dopo questa lunga introduzione: come lo immaginate il futuro? Da dove ripartire? Come? Perché? Chi potrebbe tornare? Chi potrebbe andare? In generale, come lo percepite? Che consiglio dareste e foste voi a comandare in questo momento la barca? Bene, tanti messaggi su quello che abbiamo detto. Urra Juventus, la Bibbia del tifoso juventino. Io compravo Urra Juventus e avevo fatto anche l'abbonamento. Mi manca quel giornale, Rosa. Caro direttore, nominando Urra Juventus mi ricorda la mia gioventù. Andavo a scuola invece di comprare la merenda, compravo la rivista. Li possiedo tutti, dal 1960, primo numero, con Omar Sivori. Ciao, Claudio dalla Spezia. La partita 15 passaggi e un gol, sarà finita 0-0. Firmato Danilo, che non è il difensore della Juventus. Anche a me ha suscitato curiosità, ma mi sono tappato la bocca. Nella mia scrivania avevo un quaderno dove mi appuntavo tutti i risultati con i marcatori e cassetti pieni di Urra Juventus, Alessandro, provincia di Arezzo. Ma allora dobbiamo fare una puntata settimanale con Urra Juventus. Chissà se mentre studiava per diventare quello che è diventato l'avvocato Pezzano, Gabriele Pezzano, esperto di diritto sportivo, ogni tanto, nonostante il suo papà molto severo, ma juventino come lui, sfogliava anche qualche rivista consentita, avvocato Pezzano, tipo Urra Juventus. Buongiorno.
Assolutamente sì, buongiorno Antonio. Buongiorno ai tuoi ascoltatori. Non solo leggevo Urra Juventus, ma collezionavo i poster di Urra Juventus.
Vedi? Sai che io, ne parliamo in un'altra puntata dove non ci sarà bisogno della consulenza dell'avvocato Pezzano, ma del tifoso Pezzano. E magari faremo un bel collegamento anche con chi in famiglia ti ha insegnato tante cose e non ti ha fatto diventare dottore, ma avvocato. O sbaglio?
Sì, no, con piacere. Siamo figli dei nostri genitori, ovviamente.
Figli dei nostri genitori, è proprio il caso di dirlo. Avvocato, ti chiedo scusa per qualche minuto di ritardo, ti tolgo dai tuoi impegni, però qualche domanda. Che cos'è un patteggiamento? È uguale a una missione di colpa? È distante da una missione di colpa? Perché i tifosi sono nervosi, proviamo a spiegarlo, ma poi si arrabbiano lo stesso. dal punto di vista giuridico?
Un patteggiamento è un accordo fra accusa e difesa. E quando io devo spiegarlo ai miei clienti, spiego che è un modo per contenere i danni. Quindi non è necessariamente un'ammissione di colpa, perché tra l'altro sono due condotte disciplinate da due articoli diversi nell'ambito della giustizia sportiva della Federcalcio, il 127 e il 128. 127 e l'accordo, il 128 sono i comportamenti collaborativi invece. Quindi non è necessariamente da considerare come una ammissione di colpa, è più che altro da considerare come un metodo per risolvere una situazione oggettivamente difficile, quale quella in cui eravamo, cercando di contenere i danni e di portare a casa un risultato che mi pare possa essere definito senza dubbio un risultato positivo.
Certo. E come vedi, come leggi, come ci fai leggere, come ci spieghi, ecco, perché noi in questo momento, il direttore, qui il sottoscritto, i tifosi vogliono capire, quindi guardano i tuoi appunti, quello che ci dici, come vedi lo stralcio della posizione di Agnelli?
Ma guarda, su questo devo dirti che si è detto tanto e forse si è detta anche qualche inesattezza. Nel senso che se leggi l'ordinanza del Tribunale federale, dice chiaramente che c'è stata un'istanza congiunta del difensore di Agnelli e della Procura per ottenere un rinvio. E lo scopo di questo rinvio è quello di proseguire nelle già avanzate interlocuzioni finalizzate a un accordo. Quindi questo cosa significa? Non che Agnelli in questo momento abbia già deciso di andare a processo sportivo, ma semplicemente che ha chiesto più tempo per poter provare a trovare un accordo con la procura. Evidentemente c'è stato un dialogo che non si è ancora perfezionato, probabilmente ci sono ancora dei punti su cui bisogna trovare un contatto e quindi si è chiesto di avere più tempo. Non è detto che poi si finisca in questo modo, ma non è neanche detto, come ho letto quasi dappertutto, che Agnelli abbia scelto di andare a processo. Agnelli in questo momento ha chiesto un rinvio.
E questo è corretto, sì, anche perché ieri alcune cose erano uscite proprio a caldo, nel momento, no, circa questo l'orario in cui uscivano le prime decisioni. Avvocato Pezzano, che cosa lascia in eredità questa situazione? Perché leggo anche molti esperti come lo sei tu, di diritto sportivo, che vive l'ambiente sportivo da vicino, calcistico o meno, poco importa, c'è bisogno di una revisione, c'è bisogno di accelerare i tempi, addirittura non c'è bisogno di revisionare perché il sistema, secondo alcuni, funzionerebbe bene. E poi vediamo che nessuna decisione presa, a volte scontenta per la troppa velocità, scontenta qualcuno dice i reati vanno puniti in modo più severo, chiaramente in questo momento non lo dicono i nemici storici della Juventus, e tante altre cose. Dove sta la verità? Cosa bisogna riformare? Cosa bisogna fare? Dove bisogna tacere? Su cosa?
Allora, quella che fai è una domandona, nel senso che ovviamente tutto è perfettibile. Il sistema di giustizia sportiva per definizione è caratterizzato dal principio della rapidità, e questo ovviamente va a discapito degli accertamenti, dell'approfondimento. Poi io su questo, essendo anche parte di alcuni organi di giustizia sportiva, sono molto prudente, cioè la giustizia sportiva negli ultimi anni ha fatto grandissimi
e ti fa onore, permettimi, ti fa onore questa prudenza, vi fa onore a quelli che devono trattare e spiegare non in base al partito politico o alla maglia o o al tifo. Prego.
Ti ringrazio. Però rispetto a come era la giustizia sportiva 10 anni fa, si sono fatti enormi passi avanti. Il codice di giustizia sportiva del CONI ha garantito un impianto uniforme per tutte le federazioni. Adesso ci sono delle commissioni federali di garanzia che valutano i curricula delle persone che fanno parte degli organi di giustizia, che non sono più quindi scelti solamente dai presidenti federali o dai consiglieri federali. Quindi secondo me l'impianto complessivamente è un impianto che ha una sua credibilità e ha una sua tenuta. Poi è tutto migliorabile ovviamente, e su questo credo che ci siano state voci anche molto autorevoli che hanno chiesto una riflessione su questo punto, che certamente va fatta. Detto questo, la giustizia sportiva però è una giustizia che non ha le pretese di essere come quella ordinaria, è una giustizia a cui si aderisce su base volontaria. Nel momento in cui ti tesseri per una federazione, ne accetti le regole e le conosci prima, quindi accetti anche che i processi sportivi siano, lasciami dire in maniera atecnica, un po' sommari, perché si preferisce essere veloci all'essere rigorosissimi. Questa è una cosa su cui bisogna mettersi d'accordo. Al momento questa è l'impostazione. Può piacere o meno, forse è giusto che ne nasca un dibattito e forse serviva un processo alla Juve per far nascere questo tipo di dibattiti.
Certo. Un'ultimissima domanda, una doppia domanda. Vedevi plausibile la possibilità, e forse il pugno un po' più duro, quello che hanno gridato forse buona parte dei tifosi bianconeri in questa situazione, di ricorrere al TAR e invece con questo patteggiamento di praticamente rinunciare a qualsiasi tipo di ricorso? Sarebbe stato inutile per la Juventus qualsiasi tipo di ricorso con queste premesse che hai fatto?
Ma allora, sai, quello del TAR è sempre uno spauracchio che si agita, ma poi è molto difficile da utilizzare. Io credo che quello che è successo abbia dimostrato un accordo, che non è solo un accordo giuridico e giudiziario, ma è un accordo politico. Cioè, credo che per la prima volta dopo un po' di anni la società sia tornata a parlare con la federazione, si è tornata a interloquire e a cercare soluzioni insieme alla federazione. Avete visto che da quando è stata presentata la proposta di patteggiamento, quando è stata celebrata l'udienza, sono passati 3 giorni con un sabato e una domenica in mezzo, quindi evidentemente c'era un accordo dietro, un accordo che non credo fosse solo fra avvocati, ma probabilmente riguardava anche i livelli politici, e probabilmente è anche giusto che sia così, no? Perché sono anni in cui noi ci siamo messi un po' in contrapposizione rispetto alle istituzioni, mentre forse un atteggiamento ancora una volta un po' più prudente rispetto a queste posizioni forse può riportare tutti a ragionare in maniera un po' più serena.
Avvocato Pezzano, ci sono 2 messaggi non indirizzato al tuo pensiero quanto ci hai detto, ma che ci fa capire lo stato d'animo dei tifosi. Oreste dal Sud Australia, tanto per dirti chi è in questo momento all'ascolto di Radio Bianconera. La Juve sicuramente ha fatto una scelta per chiudere tutto subito con una pena minore, ma secondo me ha perso una grande occasione per far saltare il banco. Ne aggiungo uno. Per me il patteggiamento è come non si firma. Per me il patteggiamento è come la prescrizione degli intertristi. Io andavo anche in Serie C, ma difendendo fino all'ultimo grado di giudizio la mia Juventus. Mi dai un giudizio su questo? Cioè, fossero dei tuoi clienti, questi 2 tifosi, cosa risponderesti loro?
Ma rispondo che le valutazioni sono tutte giuste, nel senso che sono quelle che ciascuno di noi fa e ovviamente meritano rispetto. Io personalmente preferisco giocare la Serie A e provare a giocarci lo scudetto il prossimo anno piuttosto che la Serie C. È una questione di trovare i punti di equilibrio. Peraltro, fino a questo patteggiamento, la situazione era estremamente conflittuale, non lasciava immaginare soluzioni miti oppure che comunque si potesse trovare una formula che andava bene a tutti. Secondo me alzare il livello dello scontro sarebbe stato ancora più pericoloso.
Avvocato Pezzano, Gabriele, grazie, esperto di diritto sportivo, e qualche volta servirà ancora la tua consulenza, ma anche qualche domandina sugli Orrà Juventus, magari con chi ti dava i 2.500 lire, mi sembra che costassero alcuni in alcune annate, e magari faremo un confronto di juventinità, va bene? Con un azionista, tra l'altro. Papà è azionista.
Lo sono anch'io, purtroppo.
Ah, okay. Purtroppo, no. Poi mi spieghi quel purtroppo, ma l'ho capito, me lo stanno dicendo in tanti. Va bene, grazie avvocato. Grazie Gabriele Pezzano, avvocato esperto di diritto sportivo. Allora, ci tenevo, prima di chiudere, rispondere all'amico Antonio, bel nome, complimenti, da Cellino, mi sembra in Puglia, Cellino? Possibile?
Cellino, se è Cellino San Marco, Cellino è il paese di Albano.
Ah, di Albano. Ah, ok. Ho da farvi una critica a voi di Radio Bianconera, a te soprattutto, a te Manuel. Siete stati per tutto questo tempo arrabbiati, delusi, cattivi con la dirigenza. Siamo stati arrabbiati, delusi, cattivi con la dirigenza, cattivi con noi stessi, cattivi con alcuni quotidiani, cattivi con chi non scriveva la verità, cioè, però non usiamo la violenza, non usiamo le parole forti. Ora vi sento più distesi e appagati. Come dovremmo essere? Ancora più arrabbiati, non distesi? Abbiamo sentito, almeno poi uno è libero di fare quello che vuole. A mio parere siete dei paraculi. Se noi siamo dei paraculi, ragazzi, non vi dico che cosa sono tutti gli altri. Non voi, dico, perché ve l'ha spiegato, andare al TAR non lo farà mai nessuno. Non credeteci, non credeteci, ok? Quindi, se vogliamo solo fare fumo, ok, siamo i paraculi numero uno. Ma visto che abbiamo raccontato quello che capitava in su e in giù, mantenendo un equilibrio anche nella dialettica, penso che questo giudizio sia un po' esagerato. Poi, voler far la guerra forse non è il principio giusto in un club sportivo, diciamo così. Forse dovrebbe far riflettere che le strategie politiche aziendali dovrebbero, a partire dai vertici della FIGC, cambiare un po' per tutti. Più controlli, più serietà, più severità, meno costi e più coccole per i tifosi. Vi piace? Sembra una proposta hot del passato. Secondo me è la base di partenza per ricominciare. A tra poco, seconda ora, arriva la bacchetta, ragazzi! Vi aspetto,
Cose di calcio.
Interagisci con noi, uno spot praticamente superato perché arrivano in automatico anche senza porre la domanda, anzi pur facendola magari toccando altri aspetti. Il bello di sentirvi e sentirci con voi parte di una comunità bianconera. Adesso guardiamo al futuro, come lo immaginate? Allora, volevo intanto, molti non sono rivolti a noi, scusate, prendo ad esempio e rispondo perché poi rispondete già voi con questi vocali che non selezioniamo perché notiamo che praticamente nel corso di questi 4 anni ne avremo cancellati proprio qualcuno quando c'era il linguaggio inopportuno e quindi pur con pareri diversi, sempre lineari, onesti, eccetera. Intanto penso che questa sia una scelta logica, dettata da quello che ci ha detto anche l'avvocato Pezzano. Una scelta logica che fa comodo sia alla difesa sia all'accusa, per tanti motivi, e molti vocali hanno messo in luce proprio i vari aspetti. Detto questo, allora qualcuno intanto mi ricordava mi chiedeva il motivo per cui l'ultima conferenza non ho detto Radio Bian Antonio Paolino, ho fatto la domanda ad Allegri. Ci ascolta, perché mi sono dimenticato, perché penso alla domanda, perché devo ragionare come riadattarla, no? Non c'è niente. Lui sa chi sono, vedete la stima che abbiamo l'uno dell'altro, sa anche come la penso, che non avrei riportato Allegri a Torino, mi sembra veramente poco paraculo questo atteggiamento, lo dico per chi prima dava l'emittente, no? Quindi quando ci piace una vittoria, quando comunica e quando un uomo solo di più non poteva fare. Poi mi piace la battuta che molti mi riportano. Ha fatto psicologo, preparatore, bla bla bla, si è dimenticato però di fare l'allenatore. E qui qualcuno glielo doveva ricordare meglio. Però chi glielo ricordava chi glielo poteva ricordare da quando è andato via Nedved? Sempre che Nedved glielo ricordasse in precedenza. Mi dispiace, non condivido tanta soddisfazione per la chiusura del processo. Non si riferisce a me, a voi, a qualcuno in particolare. Cosa volevi fare? Non è tanta soddisfazione, è la logica che ci porta a dire... A me è piaciuto quello che ha detto l'avvocato Pezzano prima. Io e i miei clienti, ecco, consideratevi clienti, state divorziando, avete una causa, vi tirano in ballo, vorreste allargare il vostro terreno per costruire una casa, ma c'è un passaggio che avete in comproprietà con il vostro peggior fratello, amico, cugino... l'avvocato vi dà un consiglio per non trascinare le cose che potrebbero diventare sicuramente deleterie per chiunque. Poi certo che fa comodo anche agli altri, perché quando non c'è giustizia certa potrebbe sembrare anche un accordo e una missione di colpa, ma secondo i tecnicismi non lo è, potrebbe sembrare, come a noi juventini sono sembrati altri patteggiamenti. ma non lo è nella sostanza tecnica del tutto. Però, ripeto, comportamenti più lineari, definiti meglio in un ordinamento giuridico sportivo, aiuterebbe a limitare, ma sappiamo che limiterebbe, non azzererebbe, come il VAR. Diminuiranno gli errori, ma non si sono azzerate le polemiche, o sbaglio. Intanto la novità, ve lo dico, tu Manuel che già criticavi il VAR, da settembre, che bello, oltre la voce di Allegri... Se
come
sarà
Spagna?
Cosa ci saranno in Spagna?
Che lo vorrebbero eliminare.
No, in Spagna lo eliminano, probabilmente per motivi di costi, ma perché c'è chi spinge politicamente per eliminare, eccetera. In Italia, da settembre, noi ascolteremo il lunedì la voce dell'allenatore della Juve, perché stavo dicendo la voce di Allegri, non so se sarà Allegri. Ok, la voce dell'allenatore, Manuel, c'è da lavorare di più, lo stipendio è sempre quello, tranquillo. E poi ci daranno le pillole dei casi eclatanti di cosa si dicono arbitro e VAR. Quindi analizzeremo anche... Sei in arrivo. Era fuori gioco. No, forse no. Aspetta che leggo cosa dice la regola.
Per il VAR questo è altro.
Per il VAR questo è altro. Ok. E quindi è quasi certo questo aspetto. Verranno girate integralmente. Integralmente. Vabbè, da Lissone, le comunicazioni tra VAR e arbitro. E così capiremo che dopo le immagini di Juve Salernitana mancheranno anche gli audio. Mancheranno per la Juve, mancheranno per l'Inter. Avrà sempre ragione Mourinho, che è andato a abbracciare anche l'allenatore avversario. Quanto è paracadute con saggezza.
Audio che è già sparito nella storia del VAR.
Ne sono spariti di VAR e di audio, eccetera. Va bene, tra poco la bacchetta. È ora 14:14:14. Quando ho detto bacchetta è l'ora tripla, 14:14:14. Leggiamo un po'
sono
di
bastonate, ne?
No, non dà bastonate lei, anzi no, le dà a noi, le dà ai tifosi, quelli più pessimisti. Ma ci sono il filone che preoccupava di più e sembrava essere quello più grave, stipendi, una multa irrisoria, mentre per le plusvalenze lecite e non normate 10 punti di penalità. No comment, Fabio. Fabio, però te l'abbiamo spiegato ieri. In questo contesto il minestrone non conta se, ma non che dia ragione, se metti prima la carota piuttosto che la zucchina o i piselli, ok? Devi fare il minestrone, devi uscirne nel miglior modo possibile. Per tanti motivi, senza ammettere delle colpe e credendo di aver fatto comunque nel migliore dei modi, anche con le plusvalenze, mettendo insieme esce sempre il minestrone, quindi il patteggiamento nasce prima di queste decisioni e che te l'hanno voluta far digerire prima. È stato un tecnicismo, a mio avviso, concordato tra società e anche quello e giustizia, ingiustizia sportiva. Se no, non ne uscivi più e al TAR non ci andrà mai nessuno. Ecco perché dico, riformiamo, diciamo quello che si può fare e quello che non si può fare, nelle plusvalenze o nei ricorsi. Stasera Forza Siviglia, Antonella, poi, ma la Juve con questo patteggiamento non esce indebolita a livello politico? Sapete a chi giro questa domanda? Ce l'abbiamo già? La bacchetta? Gli facciamo sentire, buongiorno bacchetta!
Presente. Alessandra, buongiorno.
Ma possiamo stabilire che non la devo neanche avvertire, perché stamattina mi sono svegliato con l'incubo, non l'ho ancora avvertita. Lei sa che il mercoledì non è mercoledì.
Io lo so.
Ah, ok. E se scappasse qualche volta, lo sai, perché non la tradiamo, perché noi vogliamo sapere il suo pensiero. Senta questa, abbiamo ripreso una battuta da un film. Manuel, puoi farcela ascoltare?
Di che film? Posso sapere?
Ascolti.
Sono bastonate, ne?
Allora, quando dice sono bastonate, ne? Ok.
Nostro intercalare piemontese.
Noto intercalare piemontese, non può essere la bacchetta. Però lei bacchetta, lei bastona.
Come non può essere la bacchetta? Io sono piemontese, per piacere.
Ah no, tu sei piemontese, pensavo lombarda. perdonami.
Ancora questa storia, ma se anche ha scritto, non mi ricordo più chi, che è un ragazzo che è di Romagnano, che è vicino a Grignasco, che è dove io sono nata. Io sono piemontese, trapiantata poi in Lombardia per motivi lavorativi di mio papà, ma sono assolutamente piemontese della provincia di Novara.
Direttore certo. Asino in geografia, e non solo, va bene, chiedo scusa. E quindi ci sembrava un po' di dire, quando c'è la bacchetta, bastonate. A chi la diamo la bastonata questa settimana?
La diamo a tutti quelli che hanno continuato a dire andiamo in Serie B, ci levano 550.000 punti con gli stipendi, tanto è inutile, anche se ci levano quelli prima, poi ce li danno con gli stipendi. E io cosa ho detto non più tardi la settimana scorsa?
Vero.
Ho detto, siccome mancano determinati requisiti, per me finisce che si prende solo un'ammenda. E infatti così è stato, un'ammenda che, come giustamente ha notato qualcuno su Twitter, ammonta a poco più di 2 barzagli.
Ah, 2 barzagli, questo non l'ho letta.
Perché no? Barzagli al tempo l'avevamo pagato 300.000 euro.
È vero, quando arrivò a gennaio fu la compensazione, sì, qualcosa del genere.
Direi uno degli acquisti più proficui, no, forse l'acquisto più... Beh, anche Pogba era arrivato a zero.
A zero, esatto.
Uno degli acquisti più proficui della storia della Juve.
Abbiamo pagato di più Padoin, ci scrive qualcuno. Tanto per ridere un attimo
di Barzaglione, ecco, quindi,
senti, Enza da Udine aspettava questo momento e mi scrive: buon pomeriggio a tutti, va bene così, era l'unica alternativa.
Eh sì, cioè, ragazzi miei, allora va bene, attenzione, io non sono convinta che quei 10 punti rimangano, occhio.
Ah, sì?
E anche se non si fa ricorso sportivo, non è, nulla vieta di fare altri ricorsi. Diciamo che secondo me tutto dipende dalla questione Super League. Io credo che siano piuttosto certi del fatto che, come è abbastanza logico, la Super League si farà, perché è una questione di concorrenza che mai nella vita nell'Unione Europea vietano. Ok, quindi sono piuttosto convinta che la Super League si farà. Però facciamo questa ipotesi per, come dire, volere di logica. Nel momento in cui non dovesse esserci la Super League, sono extra convinta che quei 10 punti non rimangono, perché fanno dei ricorsi tali per cui delle coppe le devono giocare, punto. Nel momento in cui invece si facesse la Super League, a quel punto lì chi se ne frega, perché tanto, voglio dire, sì, posso pure perdermi un anno di coppe europee di livello, che tanto ne ho un'altra di competizione che varrà molto di più, 3 volte tanto solo per cominciare, perché sono 300 milioni di euro solo per cominciare con la Super League per i soci fondatori, mentre con la Champions ne vinci 100 e qualcosa se vinci la finale.
Alessandra, aiutami a capire meglio, sono sincero. La Super League eventualmente... Ok, perché quello è il nodo cruciale, almeno secondo me resta quello, resta la sentenza della Corte Suprema Europea, che a breve dovrà dire se c'è effettivamente o meno, apparentemente sembrerebbe di sì, però di più non posso sbilanciarmi, una posizione dominante dell'UEFA, così come della FIGC in Italia, probabilmente, in ogni ambiente.
Ma la FIGC è un discorso diverso, allora le leghe nazionali,
sì.
Allora, il discorso è questo, allora, la gente deve capire questa cosa.
Sì.
C'è una distinzione netta tra il monopolio e l'abuso di posizione dominante. I monopoli sono perfettamente permessi, perché se tu sei bravo e ti pigli le fette di mercato perché sei bravo, nessuno ti può dire niente. Tu hai il monopolio del mercato perché sei più bravo degli altri e hai il monopolio.
Okay? Che attrai meglio degli altri per...
Ok, quella è una cosa. L'abuso di posizione dominante è un'altra cosa. Vuol dire che nel momento in cui tu hai un monopolio, tu ti attivi per fare in modo che gli altri non possano farti concorrenza con metodi non giusti. Ok.
Vero. Vero.
Quello è l'abuso.
Sfumatura importante.
Ok, cioè il monopolio è permesso ovunque nell'Unione Europea. Tu puoi avere il monopolio, non puoi abusare di quel monopolio, non puoi approfittare del fatto che tu sei in posizione monopolistica per impedire agli altri di farti concorrenza. Quello è l'abuso di posizione dominante.
Okay? Guarda, sto prendendo nota perché mi dai modo poi di fare delle riflessioni e di implementarle anche con contributi di altri, chiaramente, di altre persone che ci potranno aiutare a comprendere meglio. Prego.
Ecco, allora, quindi la FIGC in Italia ha per forza di cose il monopolio perché le squadre di calcio si riconoscono in quella organizzazione, ok? Perfetto. Allora, l'abuso di posizione dominante è un'altra cosa, cioè la FIGC abusa della posizione, della sua posizione nel momento in cui le squadre dovessero dire mi faccio la, che ne so, CCC, dico per dire.
Sì, sì, un'altra sigla.
E la FIGC dice, se tu ti fai la CCC io ti multo, come ha fatto la UEFA con le squadre, ok? O io ti punisco. O no, tu non puoi fare perché, capisci, quello è l'abuso. Cioè la UEFA si è messa in una posizione, sono talmente stupidi, perché sono stupidi, perché bisogna essere stupidi per fare una cosa del genere, che si sono messi in una posizione tale per cui nel momento in cui loro dicono se tu fai questo io ti multo, oppure tu non puoi fare un'altra lega, ok, tu non puoi fare un'altra cosa perché io te lo impedisco,
sì,
perché è, ok, quello è abuso di posizione dominante, perché tu stai impedendo a qualcuno di farti concorrenza senza nessun valido motivo, perché non c'è un valido motivo per cui le squadre non si possano organizzare tra di loro e fare un'altra lega. E tu non hai nessun diritto di punirle nel momento in cui ne fanno un'altra o nel momento in cui vogliono andare da un'altra parte, perché tu sei sia gestore, allora il problema della UEFA è che la UEFA è sia gestore che controllore. Okay, quindi è in palese abuso di posizione dominante nel momento in
chiaro.
Cui impedisce la formazione di un'altra lega.
Chiaro.
Questo è il discorso.
E indirettamente hai risposto già a qualche domanda che arrivava a questo aspetto. Senti, c'è chi ti pizzica. Puoi chiedere ad Alessandra, quale sarà, cosa si farà con Allegri? Antonella? Dove andrà Allegri?
Si farà con Allegri? Allora, l'ho detto anche su Twitter. Io non ho mai detto che Allegri debba rimanere a vita o che non verrà mai sostituito. Mai detto niente del genere. Io ho detto altre cose. Ho detto che è una cosa stupida, perché è stupida, dire le due stagioni sono andate male per colpa di Allegri. Questa è una fesseria. Punto a capo. Specialmente questa stagione, che è stata condizionata da tutt'altro tipo di cose. Ma andavamo male anche prima. Cosa c'entra? Ti hanno dato i punti nel momento in cui stavi recuperando, ti hanno tagliato le gambe. Cioè, di cosa stiamo parlando? Se si vuole far finta che non ci sia una situazione contingente di dirigenza, punti, PDC e tutta una serie di cose che girano intorno, benissimo, fate finta. Ma fate finta. Vivete nella vostra realtà alternativa e smettetela. Cioè, poi uno può avere Allegri su un piede o gli può stare simpatico Allegri, quello è un altro paio di maniche. Ma non c'entra niente con la realtà delle cose, che è che sia l'anno scorso che quest'anno ci sono state situazioni contingenti che hanno determinato l'andamento della stagione. Quando ti si infortunano i giocatori chiave, quando tu arrivi e ci sono state prima Sarri e poi Pirlo che hanno sbattuto via tutto quello che di buono c'era e buttato per aria tutto, ok? E tu devi rifare da zero, perché questo era, e ti trovi con un mercato fatto in qualche modo, poi dopo se ne va a fare, cioè, insomma, tutto un insieme di condizioni tali per cui era veramente impossibile lavorare in maniera normale, non dico bene, dico in maniera normale. In tutto questo, i punti di penalizzazione noi non li dovevamo avere, la Juve è arrivata seconda, cioè vorrei ricordare questa cosa. Vorrei ricordare che in questo campionato i punti effettivi che abbiamo fatto 69. È il secondo posto.
Sì, aspettiamo domenica, sì, perché ecco. Lì è anche un po' rischioso,
sì,
visto l'ambiente. Cioè, c'è un po' di aria strana, però a parte questo, intanto ci ricordano, l'aveva detto prima Manuel, non so se si è sentito o meno, la frase del bambino è tratta dal film Al bar dello sport con Lino Banfi, noi lo rilanciamo ogni tanto. Alessandra, tornando alla Superlega, la sentenza, quello e quell'altro, come spieghi, ci ha già dato una risposta un avvocato esperto di diritto sportivo, lo stralcio della posizione di Andrea Agnelli, e la parte principale del mio ragionamento è: ma la Superlega potrebbe nascere comunque non prima di 4 anni?
Quattro anni? Ma stai scherzando? Un anno?
Un anno
hanno
la
già fatto tutto. Punto.
Mm. Sicura? Cioè, l'anno prossimo chiudi il triennio passato. Va bene? Poi la nuova formula...
Fermati, cosa c'entra il triennio? Perché triennio?
È perché le regole...
Perché stiamo parlando di triennio?
Perché non puoi improvvisare il triennio legato ai diritti televisivi. Io ci vedo che quella è sempre la manna, la linfa per i ragionamenti.
È una competizione diversa, è come dire che l'NCAA negli Stati Uniti...
Tu dici si può attivare in pochissimo tempo, l'anno successivo è pronta la formula per...
Allora, hanno già tutti gli accordi con le cifre per questo, forse non è chiara questa cosa. Hanno già le cifre e gli accordi per i diritti televisivi, il motivo per cui si sanno le cifre che guadagnano le squadre della Super League, i soci fondatori, è che hanno già gli accordi e le cifre dei diritti televisivi. Ovviamente sono, cioè non hanno ancora firmato, quindi sono come si dice, rough, cioè grossolanamente, però quello è.
Cioè, ho capito. Okay?
Allora, loro hanno già i finanziatori, hanno già, poi comunque i soldi li hanno garantiti dai finanziatori, hanno già gli accordi per tutto questo tipo di cose, ok? Quindi parlare di triennale non ha senso perché i diritti della Super League non c'entrano nulla con i diritti UEFA, ma nulla di nulla.
Quindi ma non pensi che ci siano...
Le scadenze della UEFA non c'entra niente con quella della Super League.
Ok, partiamo da questo. Non pensi che nel cassetto di Ceferin o di chi per esso ci siano tanti fogli firmati da tanti club importanti europei? Di tenersi lontani, vedi il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain... e tanti altri, che siano comunque poche le altre squadre.
Assolutamente no, non lo può minimamente fare. Se facesse una cosa del genere lo arrestano letteralmente.
Beh, anche quello non è diritto privato,
non
no?
Lo può fare.
Cioè io posso liberamente
diritto
decidere.
Privato, ma non scherza. Allora, ragazzi, cioè non inventiamoci cose che non ci possono essere.
Però
allora,
io posso liberamente.
Per il discorso di prima, che la UEFA è sia gestore che controllore, assolutamente non può fare accordi di questo tipo o sotto banco o meno con nessun club, non scherziamo.
Perché chiederebbero alla Juventus di rinunciare? Beh, ci sarebbe il modo per, cioè io penso che un club possa liberamente decidere partecipo o non partecipo e non parteciperò mai a quello o quell'altro, cioè mi sembra anche un diritto sacrosanto.
Ma non sacrosanto. Puoi fare una
no.
Cioè tu non puoi fare un accordo con la UEFA nel quale la UEFA ti dice tu mi garantisci che tu non partecipi a questo.
Non si può fare.
La UEFA non può mettersi in quella posizione lì per nessun motivo, essendo gestore e controllore.
Senti, ci chiedono da casa. No. Perfetto. Ma la Juve ha promesso di non fare ricorsi. Quindi come faranno a ridarci quei punti che ci dice la
No. La Juve ha promesso di non ricorrere sportivamente.
Ah, sportivamente,
signori,
sì, questo è vero.
I ricorsi civili sono tutt'altro tipo di chi se ne frega dei ricorsi sportivi. Quelli che ribaltano tutto, come si è dimostrato al primo giro, sono quelli alla giustizia ordinaria. Di quello sto parlando, quindi non c'entra niente. Il ricorso alle istituzioni sportive, vabbè, quello lascia il tempo che trova. Quello che conta è il ricorso alla giustizia ordinaria, se si vuol fare.
Ho capito. Senti, ci sarebbero tante domande, ne prendo una scherzosamente, le metto insieme un po', poi ti saluto. Senti, ma se tu entrassi in un ristorante a Torino, né? Scrive un amico da Pinerolo, sì. E incontrassi, c'è un tavolo libero, l'unico tavolo libero, entraste tu e la Christine Lane, chi si siede prima?
Io mi siedo prima.
Allora, non avevo dubbi, mi fermo qua, fermate la bacchetta, vero? O continuiamo? Perché ti siedi prima? Lei reclamerebbe...
Perché mi siedo io prima della Christine Lane?
Sì.
Perché mi chiedo? Perché sono certamente una persona molto più energica e rapida della Christine Lane, su questo non ho dubbi.
E se lei si andasse a lamentare dal titolare e chiedesse...
E dicesse lei si deve alzare?
Sì. No, non me lo dica!
Si deve alzare, la guardo e le dico in your dreams, come si dice in inglese.
Sì, che la traduzione...
In tuoi sogni.
No, la traduzione è questa.
Sono bastonate, eh?
Alessandra, buona giornata!
Anche a voi,
grazie,
ciao.
Grazie. Ciao, che ciao. Belle queste chiacchierate, bellissime. Immaginiamo la scena, io e Manuel, e voi ve la immaginate? Va bene, 14:31, ragazzi, è al ristorante. Voleva venire, passerà forse a prendere il caffè. Ci voleva dire la sua. Era allo stadio, ha fatto la foto con Bettega. Di chi sto parlando? E mi ha detto: non è neanche quella l'ultima foto che ho fatto. Perché non la potevo fare? Perché io ho detto, sai, molti tifosi, Luciano Moggi, ti hanno criticato che hai fatto una foto inopportuna con Bettega. Oggi l'ho fatto anche dall'oculista, mi ha fotografato l'occhio. Fra un po' praticamente fa la foto con chi vuole.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, riprendiamo 14.37, all'incirca ancora una mezz'oretta, il fallimento di Allegri è eclatante, indifendibile. La giustizia ordinaria non ridà i punti, ma ti può solo risarcire, Paolo. La Juve non è seconda, siamo terzi e forse finiremo quinti, anche con 10 punti, ma lo sa la bacchetta che la stagione deve ancora finire, la Lazio è seconda attualmente. Io sono curioso veramente di vedere come finisce. Non sono ottimista, non faccio dietrologia. L'Udinese ha ottenuto 3 sconfitte consecutive, l'ultima con la Salernitana, la quinta fuori casa, ha 2 giocatori squalificati, Biol e Zeglar, recupera Udogi, che sarà la sua ultima partita, forse perde Beccao e Masina, tanto per incominciare a fotografare un po' la situazione, per dirvi che ci preoccuperemo e vorremmo sempre più parlare e tornare a parlare di calcio giocato, ci mancherebbe. Ma non sono convinto che la Juventus possa fare una partita molto diversa dalle ultime. Motivazioni, atteggiamento, giocatori che sanno di partire. Rabiot, ve lo dico chiaramente, è certissimo, ma non da oggi, da ieri, da domenica, ok? È certissimo, anzi, la redazione di Bianconera News mi informa anche, dato che non sapevo, io sapevo che non restava. Poi, che ci sia stato un approccio che abbia ascoltato e la Juventus gli abbia proposto, anche se è stato, mi dicono, tra i migliori di questa stagione, un mio amico avrebbe detto andiamo bene, però detto questo, lo è stato, ma pagato anche troppo per fare il minimo garantito, cioè andare a velocità della 500, magari non sei una Ferrari, ma puoi dare molto di più, con l'idea già di andare via, la certezza è quella che non sarà. La Juventus gli avrebbe formulato la proposta di prolungare, garantendogli la permanenza a Torino, ma con un contratto sicuramente più asciutto. La cosa non è stata presa neanche in considerazione. Giusto o sbagliato, un po' l'opzione Dybala. Però con Dybala avrei fatto uno sforzo di più. Con Rabiot, onestamente no, ve lo ripeto. Rabiot, un elemento lo sacrificheremo, da capire se eventualmente qualche giovane, il barbiere di turno, più che un Miretti, è da escludere ad oggi il suo prestito Miretti al Monza, da dove tornerà qualcuno in casa bianconera. Io penso che la strategia sia molto molto chiara. Seguite Bianconera News, anzi guardiamo anche, oggi non abbiamo avuto il classico collegamento con il nostro direttore Ceccarini, Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, che mi invito per queste notizie, sicuramente un importante punto di riferimento del nostro gruppo editoriale. Perisic come Lukaku, l'Inter non chiude la porta, ma solo se Gosens andrà via. Il Napoli vuole Consensao sulla panchina, al Portogallo ha una clausola da 18 milioni di euro e quindi saluta il Napoli anche Consensao, oltre all'ex allenatore della Roma, che gli ha detto no chiaramente. E attenzione, si parla della finale che avrei voluto giocare io questa sera e sarei da qualche altra parte, ma sarà un Roma-Siviglia, e la Juventus patteggia, ma le altre punto su 6 club dopo il via libera del patteggiamento. Un po' di notizie bianconera news. La Juve chiude con la Federcalcio, ma resta nel mirino dei media, editoriale di Enzo Marangio. Questo patteggiamento non è ammissione di colpevolezza e praticamente rimette in luce quanto ci è stato detto proprio da un esperto di diritto sportivo. Ioccolano e Sersanti pronti a rinnovare con la Next Gen. Sarà curioso anche capire il rinnovo di Brambilla, tecnico della Next Gen. De Michelis a RBN, squadra serena dopo la giornata di ieri. Barranecea è tornato in gruppo. Ufficiale il rinnovo in Next Gen di Stramaccioni. Agnelli ci ripensa, chi ne è il suo legale vogliono evitare il processo del 15 luglio. Quindi rispondo anche qui al messaggio del nostro amico fan della bacchetta, l'abbiamo capito da tempo, è il nostro Severino da Catanzaro. Sa cosa potrà accadere ad Agnelli? Ricorrerà al TAR, visto che non ha patteggiato, grazie a Dio. Il patteggiamento è vicino anche per Agnelli, dai. Ha preso solo più tempo per studiare meglio le carte e per slegarsi dalla faccenda della società, non per scaricare o prendersi o assumersi più responsabilità. Un gesto tecnicamente impeccabile. Mandate in onda sempre i messaggi degli stessi radioascoltatori, non è vero, mandiamo diversi messaggi, uno ce l'abbiamo anche già, anzi ce l'abbiamo al telefono. Ce l'abbiamo già al telefono? No, è bello perché il nostro tecnico si disinteressa della diretta. Non pranza, non mangia, lavora perfettamente e poi si fa tirare dalla telefonata del direttore Luciano Moggi, immagino. Vero? Ce l'abbiamo al telefono? L'abbiamo al telefono Moggi? No, è lui che disturba noi. Ci dice, direttore, scusi se la disturbiamo. Faccio un ruffiano.
Alle 14.40 mangio.
Come mangia? Sono chiusi i ristoranti a Torino.
Per quell'ora a mangiare.
Oggi...
Io sono stato molto in Spagna e sono abituato a cominciare a mangiare dalle 3 in poi.
Ho capito. Allora hai iniziato prima oggi all'aperitivo.
14... Oggi è l'aperitivo.
Va bene, allora disturbiamo poco, anche perché poi passano con il conto e non vorrei disturbarla in quel momento importante. Anzi, potremmo...
Quello è l'elemento peggiore.
Chiaro. Direttore, ieri giornata di lavoro per lei, tutti che la chiamavano per sapere, tutti i giornali, le televisioni, ieri sera.
E allora?
Volevo capire cosa dice Moggi e qual è stata la cosa più difficile da dimostrare con quelli che non vogliono normalmente capire e sentire.
Allora, per quello che dice Moggi lo dice se viene fatta una domanda. Perché quello che dice
patteggiamento Moggi, della Juventus, allora ti faccio io la domanda, ho capito. Patteggiamento, che cosa significa? Lo spieghiamo ai tifosi?
Patteggiamento significa che si sono messi d'accordo con la giustizia sportiva, si sono dati anche colpevoli, se vogliamo, e praticamente è stato chiesto in base a questo patteggiamento un comportamento diverso da quello che poteva essere con la penalizzazione ulteriore di punti. È stato cambiato la penalizzazione con la partecipazione economica della Juventus verso la giustizia sportiva, verso la Federazione Italiana di Calcio, che ne ha tanto bisogno.
A chi ci scrive che la multa non è solo l'ammenda non è solo 700 e passa milioni, ma ci aggiunge anche quello che sono i punti di penalizzazione, magari l'eventuale uscita dalla Coppa che conta come la Champions League. L'ammenda è pesante, è giusto definirla tale?
Io non discuto, l'ammenda sicuramente è una cosa spropositata, quindi se praticamente... È giusta una cosa del genere, ben venga, ma il calcio credo sia impostato molto male in questo senso, perché se uno ha peccato deve pagare, se paga in contanti e con i soldi non è giusto, perché non tutti possono fare la stessa cosa.
Direttore, di cosa ci sarebbe bisogno in questo sistema calcio che ormai è al collasso?
La giustizia sportiva. Né di mandarlo praticamente nei suoi luoghi abituali di residenza, anziché tenerlo alla giustizia sportiva, e cercare di chi sta a capo del governo praticamente federale calcistico, di guardare più all'interesse del calcio che alla propria persona. Questo è il punto fondamentale di tutto quanto, perché qui c'è più, attira più la poltrona presidenziale che non il resto del calcio. È vero come è vero che durante la presidenza di Gravina siamo stati eliminati ben due volte al primo turno della Coppa dei Cadetti del campionato, ma non solo, le ultime due volte non abbiamo partecipato, perché addirittura comica da ridere, l'ultima volta siamo stati eliminati dalla Macedonia, e a tempi miei la Macedonia era la marca di una sigaretta, invece ora era diventata una nazionale.
Come mai Gravina parla di successo? Forse temeva qualcosa la FIGC se la Juventus avesse proseguito con il pugno un po' più duro?
No.
E se lo poteva permettere la Juve di farlo? Seguendo questo percorso?
Poteva, ma non poteva la Juve. Allora, la Juve schiava di qualcosa che praticamente sta portando avanti, anche sbagliando. Attenzione, perché nel 2006 la Juve ha sbagliato con Calciopoli. Si è attirato le ire di chi aveva interesse a che la Juventus fosse punita, quindi ire praticamente maldestre, fatte da avversari. Non ha capito la situazione, l'avvocato Zaccone ha detto che la Juventus poteva essere retrocessa in Serie C. La sentenza del processo è diventata campionato regolare, nessuna partita alterata, quindi è andata contro a quello che dice l'avvocato. Di conseguenza, quando ci sono queste prerogative, queste cose, è meglio tacere, lasciamoli fare.
Il timore da casa, ci scrivono in tanti, non solo in questo momento in cui ti salutano in tanti, infinito direttore, quanto ci manchi. Una domanda per il grande Emoji, te la faccio prima questa. Una Juve con meno stile e un po' più di forza, arroganza, la definisce lui, Michele. Come la vedrebbe? Servirebbe? Perché qui il timore, ti aggiungo gli altri spunti, che la Juventus si possa trovare sempre, quando fa comodo al sistema, alla politica, puntargli il dito contro.
A me mi dovrebbero spiegare, perché ancora non ho capito, che cos'è lo stile. Se lo stile è la remissione, se lo stile è la genuflessione a tutto quello che praticamente viene detto e fatto, allora è uno stile. A me quello stile lì piace poco. Se lo stile invece è quello di combattere, di avere voglia di non aderire a tutte le offese che vengono fatte alla Juventus in questo momento, ma anche in altri momenti, perché se la Juve dicono che ruba in chiesa, la Juve sta zitta, non si difende, ed è male questo, perché è diventato un giocattolo in mano a tanti. Per cui, quando si parla di stile, io direi di non eccedere troppo sulla parola, perché nessuno sa cos'è lo stile. Lo stile è di una persona, lo stile è di un qualcosa, di una società che cerca di difendere la propria onorabilità, a differenza di che, perché siccome noi sappiamo che in questo genere, in questo campo, le fazioni praticamente sono quelle che hanno opposti colori di maglie, e siccome non trascurano troppo il fatto sensibile di dire questo ruba, quell'altro ruba, eccetera, ecco lì ci vorrebbe una Juventus che sa difendere e soprattutto che cerca di dimostrare che praticamente non è che ruba. E quest'anno, al posto della Juve, a dimostrare queste cose, guarda caso, è subentrata la RAI, perché con Report ha dimostrato che tutti gli impicci del 2006 non li faceva la Juventus, ma li facevano altri. Morto l'avvocato, il dottor Agnelli, tutto quello che facevano altri è stato appoggiato sulle spalle della Juve. Questo è il punto.
Come così ti faccio fare un salto in avanti, Luciano?
No, ma
due.
Non devo fare tanti perché faccio fatica.
No, pochino, due, tre, un anno, due, tre anni. Come la vedi la Juventus fra tre anni, nel futuro?
Queste sono domande che bisogna fare ai maghi.
Ne conosci qualcuno? Mi dai il numero?
Io praticamente, io non so se la Juventus rimarrà in mano agli attuali proprietari oppure sarà cambiata proprietà, perché può venire fuori una cessione, quindi fare pronostici di questo genere non mi piace neppure farli, ma a prescindere da questo non li so fare.
Allora ti chiedo l'anno prossimo da chi... Come? No, tra l'altro mi permetti una battuta, mi chiedono se oggi stai servendo a tavola da casa, sentono quel rumore dei piatti, cioè fai tutto tu, sei direttore...
Ma tu lo sai che io faccio anche il cuoco.
Senti, mi hanno detto che hai festeggiato domenica sera, non hai brindato, hai messo le mani nei capelli, per quale motivo?
Perché praticamente ho visto una squadra che non giocava, questo è il punto. E ti dirò, vado anche oltre, una squadra che non meritava neppure di perdere, attenzione, pur giocando male, perché il Milan giocava male come la Juve, solo che il Milan bastava il pareggio.
Esatto, esatto.
Quindi bastando il pareggio aspettava l'avversario. Si sono messi tutti e due ad aspettare l'avversario e il risultato più plausibile e più netto che ci poteva essere era il pareggio della partita. Poi è venuto fuori un tiro, l'unico tiro del Milan, un colpo di testa di Giroud che ha fatto gol e si è risolta la partita, ma è stato quello l'unico lampo di genio di una partita che proprio non aveva senso.
Senti direttore, poi ti saluto davvero e passiamo a qualche vocale eventualmente. Ti chiedo la posizione di Allegri, come la vedi? Ha un contratto, abbiamo provato a chiedere se ha un 2+2. Lui dice ho 4 anni ed è la verità, perché 2+2 fa 4. Dipende qualcosa in più o in meno per avvicinarlo o allontanarlo il risultato di domenica, o secondo te in questi casi gli è stato comunicato qualcosa o si sente anche un po' sfibrato dalla stagione lo stesso Allegri? Come la vedi?
Non so che possa essere stato comunicato, questo non te lo so dire. Dico soltanto che se esamino il gioco della Juventus non mi piace, se esamino la posizione di classifica con tutte le beghe societarie e con tutti gli infortuni che ho avuto, ti dico che ha fatto anche troppo. Sono due cose in contrapposizione che però purtroppo creano un equilibrio instabile nell'ambiente juventino, che praticamente è difficile da prendere anche delle decisioni.
La prima decisione da prendere è quella di scegliere un direttore sportivo o qualcos'altro?
La prima decisione da prendere è quella di non prendere giocatori a 35 anni perché hanno un nome come Di Maria. Questa è la prima decisione. Quindi la società deve fare parte importante per evitare questi errori, perché quando tu hai un giocatore di classe come Di Maria, che però fa fatica a giocare nella Juventus di ora, che è piuttosto operaia, a quel punto lì è meglio non prenderlo, perché fa una partita e quattro sta fermo. Quindi il primo errore è quello della società a prendere questi giocatori, il secondo poi magari l'allenatore che non riesce a farli giocare, ma non per colpa sua, per colpa di chi li ha presi.
Alcuni consigli per il futuro, che inizia già... Dopo l'ultima giornata di campionato, ce li siamo fatti dire da Luciano Moggi. Grazie Luciano, alla prossima.
Ciao.
Grazie Luciano Moggi, è un po' disturbato dai piatti che sbattevano un po' qua e un po' là. Naturalmente vi chiediamo scusa noi, ma abbiamo ragionato su diversi temi e è chiaro, ci sono temi che avremmo voluto anche approfondire di più. Andiamo ad ascoltare qualche vocale per chiudere, vediamo, bellezza, imbruttezza, sicuramente con sincerità da parte vostra.
Buongiorno direttore, sono Fabio da Milano. È una cosa essere dei tifosi, una cosa è gestire in prima persona una società. Allora noi vogliamo il super campione, se vuole 2-3 milioni in più, ma diamogli, qual è il problema? Tanto non sono soldi nostri. E qua no, andiamo fino all'ultimo grado su Marte, perché noi dobbiamo lottare, perché dobbiamo salvare la faccia, eccetera, eccetera. Però mi piace avere una società che guarda le cose con freddezza e si rende conto che in questa ingiustizia sportiva tu potevi lottare con tutti gli strumenti che vuoi, ma loro tanto hanno già deciso e in un modo o dell'altro ti danno quello che ti vogliono dare e non puoi neanche controbattere, non te lo permettono. Quindi alla fine io ringrazio per quello che sono riusciti a fare. Forse l'unica critica è su alcune comunicazioni che a volte hanno fatto imprecise, altre volte non le hanno fatte e forse ci stavano. Però per quello che hanno ottenuto, il meglio di quel che si poteva.
Ascoltiamo un altro vocale, interessante la tua riflessione. Ripeto, noi riceviamo tanti vocali, tanti messaggi, non li scegliamo, più sono nuovi e più ce ne sono, più rischiamo, in senso buono, di ascoltare anche persone che sono intervenute poche volte.
Buongiorno direttore, pienamente d'accordo su tutto, il processo sportivo per grazia di Dio è finito e adesso guardiamo avanti. Le volevo chiedere, caro direttore, ma secondo lei, su quello che lei sa, non so, quello che lei ha sentito dire fino ad oggi, ma secondo lei, anzi, lei mi può dare una percentuale di permanenza di Allegri ad oggi, 31 maggio, sulla panchina della Juventus?
Più lontano dalla panchina rispetto anche solo a 15 giorni fa. Di più non mi sbilancio, c'è un fattore economico che va concordato, visto, eccetera. C'è la fiducia, il rispetto per l'allenatore, c'è anche la consapevolezza che forse è il caso di ripartire da qualcun altro di basso profilo, d'esperienza un po' già acquisita nel nostro campionato o comunque qualche panchina fatta, non il Pirlo di turno, e questa è la sponda che fa capo al dottor Calvo. Vocale. Risulterebbe.
Buongiorno, direttore.
Non è la certezza.
Allora, il problema è che noi quest'anno ci volevano distruggere, pure noi tifosi della Juve, ma hanno ottenuto il risultato opposto perché ci hanno caricato a molla e quindi noi abbiamo pensato di andare a fare la guerra al mondo. Poi anche le parole della società venivano incontro e ci appoggiavano per fare la guerra al mondo. Oggi a bocce ferme dico va bene così, però un anno ce l'avete fatto passare così brutto, per non dire di M, e io un anno ve lo faccio passare di M pure a voi. Quindi chi ha fatto le disdette, spero che almeno per un anno non vada a rifare i contratti con le pay TV.
Io ci aggiungo, il prossimo anno una Juventus più agguerrita, incavolata per non dire altro, per battere chiunque in casa e in trasferta e cercare di arrivare veramente, non per migliorare più gol, meno gol, con chi fare gol, per migliorare il più possibile la classifica e rientrare nelle prime quattro, perché quella è linfa come quella dei diritti televisivi per ritornare competitivi e per poter affrontare un mercato diverso da quello che potremmo eventualmente affrontare l'anno prossimo. Siamo arrivati alla fine, grazie dei messaggi. Oggi è mercoledì, domani è giovedì e abbiamo ancora due giorni per avvicinarci all'ultima partita di campionato. Appuntamento domenica sera alle 21 in quel di Udine. Ricordo, il nostro palinsesto non varierà fino alla settimana successiva, quindi fino a metà giugno, e poi naturalmente, fortunatamente, sapendo come programmare la prossima, ragioneremo su quello che accadrà minuto per minuto, giorno per giorno. Radio Bianconera, let's go, e ci sarà anche uno spazio interamente dedicato a voi una volta alla settimana. Alla prossima, ciao, adesso fuori di Juve.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.